buonasera e benvenuti su Radio Onda Italiana. Questa è la quinta puntata di Tales Beyond Common, che nei mesi di aprile e maggio porterà avanti il progetto My Europe Tales Beyond Common e presenterà gli artisti che hanno partecipato al nostro Call for Artists ed altri contenuti che abbiamo e stiamo preparando. Ed eccoci stasera in compagnia qui un po' in famiglia, perché stasera con noi ci sono due Amsterdamer più una giovane artista in collegamento dall'Italia, e loro sono Bauke Spaltro.
Ciao.
Gino Calenda di Tavani.
Ciao, grazie dell'invito.
E da Benevento, giusto, Simona Di Giovanni.
Sì, buonasera a tutti.
Ciao ciao, e grazie per essere qui con me, sono molto contenta di avere compagnia stasera. E cosa facciamo? Partiamo un po' con la musica.
Sì. E poi, va bene,
e andiamo con la prima scelta di Bauke, che voleva sentire Giovanotti. No, sto dicendo, no, questo non era Giovanotti, scusate, è il mio, eccolo Giovanotti. Se parte. Sì, eccolo finalmente, Giovanotti.
La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico, non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa, ci si conosce tutti, come in un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese, e il giorno cambia leggi e cambia governi, e passano l'estate e passano gli inverni, la gente della notte sopravvive sempre, nascosta nei locali, confusa tra le ombre. La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono domani, parigi, spacciatori, puttane, giornalai, poliziotti, travestiti, gente in cerca di guai, padroni di locali, spogliarelliste, camionisti, metronotte, ladri e giornalisti, fornai e pasticceri, fotomodelle, di notte le ragazze sembrano tutte belle, e a volte becchi una discoteca, la rivedi la mattina e ti sembra una strega, la notte è falso gioco e serve anche a quello, a far sembrare tutto e tutto un po' più bello. Davanti a un portone e alle 4:30 fare colazione con i cornetti caldi e il caffè latte, e quando sorge il sole dire buonanotte, leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti belli e brutti, di notte le parole scorrono più lente, però è molto più facile parlare con la gente, conoscere le storie, ognuno originale, sapere che nel mondo nessuno è normale, qualcosa che ti potrà insegnare, gente molto diversa, di ogni colore. E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine, la notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro che mi piace un sacco, io l'adoro, mi chiamo Giovanotti, faccio il DJ, non vado mai a dormire prima delle 6.
Rieccoci, uomini first, caro mio Gino, sei in minoranza.
Benissimo,
qui.
Felicissimo.
Come ti relazioni tu con l'Europa?
Con l'Europa? Devo parlare della mia vita personale, allora, perché nella mia vita c'è stato un cambiamento radicale. Sono passato a vivere in Italia, sono passato a vivere in Olanda. E per me l'Europa è stata questo.
E correva l'anno...
E correva l'anno 1990, quindi molto tempo fa. E per studio, per amore, per tutto. Sono venuto qui e ho cambiato vita. Per me l'Europa è stato questo, un cambiamento di vita, opportunità diverse, imparare me stesso quindi in modo diverso. Quindi per me è stata una grande sfida e anche un gran piacere. E, poi... Adesso stiamo parlando di Europa dal punto di vista politico, chiaramente.
Giusto,
quello è un altro discorso.
Politico,
perché,
organizzativo, diciamo.
Sì, diciamo, perché qui purtroppo è un periodo molto preoccupante, perché si sta vivendo tensioni e delle ideologie nuove.
Ma questo sta succedendo un po' dappertutto.
Ideologie nuove, che sono, non sono nuove, ma sono molto vecchie, sono fascistoide, anti-liberali.
Tu ti lanci subito.
Sì, sì, illiberali, molto nazionalisti,
adesso...
eccetera, eccetera. Quindi queste sono cose di adesso, ma la mia Europa è stata una sfida, è stata un'avventura, è stato un viaggio meraviglioso. Quindi per questo ho partecipato a questo progetto.
Poi parleremo.
Poi parliamo dell'Europa.
Sì,
adesso.
Ma anche tu, Bauke, sei una figlia d'Europa. No?
Io sono proprio figlia d'Europa. Sono nata in Italia, il papà italiano, mamma olandese. E, l'inizio della mia vita da piccola in Italia, poi certo. Ad un punto mi trovo in Olanda. Uh-huh. E non conosco la lingua e devo imparare una nuova lingua e una nuova mentalità.
Certo.
E poi da anni ho studiato in Olanda, anche l'Accademia dell'Arte, però ritorno sempre in Italia perché i miei sono divorziati.
Ah, okay.
E allora vado sempre su e giù. E noto che l'Europa sta molto cambiando in due sensi, sia positivi che negativi. E a me mi interessa da matti questo soggetto dell'Europa, perché è così pieno, c'è una cultura enorme, ci sono anche cambiamenti enormi che da artista, secondo me, gli artisti sono la coscienza di una società che mi ispira molto. Ok, adesso mi fermo. Perché
ma quindi abbiamo qualcosa in comune io e te, perché anch'io ho studiato come artista qui, perché io prima in Italia ero un insegnante
allora
di storia dell'arte.
Tutti e tre avete qualcosa in comune, che anche Simona ha studiato in Finlandia, giusto Simona?
Sì, io ho studiato per un periodo in Finlandia come Erasmus, nel frattempo che studiavo in accademia a Firenze. Quindi ho vissuto per un periodo in Finlandia e sì, e devo dire che nonostante non viva più lì, io sono ancora convinta di vivere in Europa, anche se in Italia non si respira proprio quest'area da tutte le parti. Ma diciamo che questo è un po' il mio punto di vista.
No, è la tua esperienza.
E Gino, tu cosa ci hai preparato? Tu hai partecipato con un bellissimo lavoro che io ho apprezzato molto, perché tu l'hai fatto per questa occasione.
Sì, perché io di solito non faccio mai lavori molto spesso per... ordinazione, sì. Diciamo, e poi sono lavori questi qui veramente a tema, perché c'era un tema ben preciso, mentre io sono sempre molto così.
E si intitola Aquilone
Europa, sì, perché mi è venuto in mente che cos'è l'Europa per me, come la vivo adesso, e l'idea mia era quella di vedere un aquilone bellissimo, che è l'Aquilone Europa, è un ideale di libertà, di progresso, di collaborazione, di culture diverse, che non vola più purtroppo, che invece è impantanato dentro una specie di che non si so se tu lo hai capito, ma è una
specie... Io ho capito diversamente, perché io questo aquilone l'ho visto proprio portare via da un uragano.
Sì, esatto, però non vola.
Perde controllo e viene proprio trascinato
via.
Sì,
ma non vola purtroppo, sta dentro una specie o di mare
gabbia.
O di non so che,
okay.
Qualcosa di magmatico, però non è proprio il cielo, non sta volando, sta lì stagnando, però i colori sono molto i colori che sono molto emotivi, sono comunque positivi, non sono un pessimista. E comunque questa, ho pensato quale potrebbe essere un'immagine buona, molto semplice per dire cosa penso io dell'Europa.
Ma come mai hai scelto l'aquilone?
Non lo so.
Infatti,
perché? Non lo
intuitivamente.
So.
Ma
veduto perché da bambino giocavo all'aquilone e poi io ero il tipo che...
C'è sempre un...
Perché ero il tipo che stava sempre lì con gli occhi fissati con le nuvole e io mi perdevo, perché le nuvole per me sono... ci puoi vedere di tutto, ti immagini qualunque cosa. Io da bambino ero molto contemplativo, ero molto fantasioso. Questo ero da bambino, ero un tipo timido, stavo sempre al mondo mio, ma mi piaceva guardare il cielo, e il cielo ti fa sognare, ti fa, puoi fare qualunque cosa con queste nuvole, col cielo. Quindi l'aquilone per me è questo simbolo di grande libertà di immaginazione, sei tu libero, sei tu.
Sì, ma capito? Riprende anche il colore della bandiera europea.
Sì, l'ho fatto perché appunto l'ho chiamato Aquilone Europa, ma per quello, forse perché appunto da bambino sono sempre stato giocato.
Invece per te, Bauchi, tu parli dei luoghi.
Sì, a me mi interessa molto la relazione tra identità e luoghi, soprattutto in questi giorni che viaggio in molte città europee, che vedo che si assomigliano sempre di più a causa di gentrification, del neoliberalismo. E mi interessava molto andare da un luogo senza essere preparata e scoprire il senso, lo spirito del luogo, come lo chiamano i romani, genus loci. E da pittore piantarmi lì proprio in una zona fissa e per 3 settimane dipingere, camminare, dipingere, camminare, dipingere, e lì succedono cose strane, perché poi facendolo in vari luoghi europei scopro che ogni luogo ha un proprio colore, allora anche una propria identità d'origine, e quello mi interessa, che secondo me dobbiamo diventare più consci di questa identità locale, e al posto di pensare che dobbiamo tutti diventare New York al Reno, ma di diventare la propria identità di nuovo.
E la nuvola che tu ci hai presentato
l'ho fatta a Milano.
L'hai fatta a Milano,
in
ecco.
Via Farini, alla Residence, e è un'installazione di quadri, di una trentina di piccoli quadri, tutti di un formato diverso, che quasi ogni giorno ho dipinto un quadro, ma sempre con gli stessi colori, e siccome lo faccio nello stesso luogo in un periodo molto stretto, crea una sensazione unica, e facendo una composizione di queste tele diverse crei una nuvola urbana che io chiamo City Spheres, e quella che ho mandato a voi si chiama City Spheres Isola perché tratta della zona milanese di Isola, che è cambiata molto a causa anche di gentrification.
Invece tu, Simone, tu giochi con le parole.
Io gioco con le parole, ma soprattutto con le lingue, perché per me Europa vuol dire soprattutto multiculturalità, e multiculturalità è soprattutto insieme il concetto di lingua, che non è un concetto solo linguistico, ma è anche culturale. La cultura naturalmente racchiude in sé tradizioni, valori culturali, sociali, politici, storici e così via, per cui il mio progetto è in realtà, il lavoro che ho presentato è in realtà una tela, anche se in realtà io non sono una pittrice, che racconta più che altro uno statement, un'affermazione che noi italiani utilizziamo molto correntemente, anche un po' irriverente, che è cazzo guardi, e in realtà è tutto nato attraverso un fraintendimento linguistico tra me e un ragazzo finlandese, perché poi ho scoperto che questa parola, che si pronuncia esattamente come in italiano, cazzo in finlandese vuol dire guarda, quindi in realtà è più un gioco di parole, guarda, tu guardi, invece che la solita frase, diciamo, irriverente. Quindi in realtà la tela è solo ispirata a questo dizionario di cui parleremo tra pochissimo, immagino, e fino ad ora in realtà è un dizionario plurilingue che contiene 210 parole, 104 lingue, e fino ad ora anche 111 parole di madrelingua registrate e quindi ascoltabili, che compara lingue molto simili, scusami, compara parole molto simili in lingue diverse.
Ma è stupendo.
Beh, bello, stupendo, bello. Sì.
Divertente, molto,
molto,
divertente.
Molto divertente. Infatti Simone è molto forte.
Ah, meraviglia, questo ci vuole un po' di divertimento.
Allora, sentiamo la canzone che ha scelto lei, che è proprio Rebel Girl Bikini Kill.
Stupendo.
Oggi proprio con questo player sono... Vabbè, adesso partirà perché mi sa che c'è un po' di...
Eccoci.
Finalmente.
Pensare a lei?
Sì.
Rieccoci. Adesso, Gino, tu dipingi.
Ah, vogliamo iniziare di nuovo da me allora.
Proprio sì, stasera.
Uomini prima.
First. Gentlemen's first.
Allora, io ho iniziato, questa avventura, come ho iniziato a fare l'artista, diciamo, a essere artista, non dipingendo, ma sono andato a scuola e ho fatto grafica, mm-hmm. la vecchia grafica, quella acquaforte, acquatinta, mm-hmm. e disegno, quindi io questo ho fatto all'inizio e mischiavo disegno con grafica, mischiavo le varie cose. E lavori su carta mi sono sempre piaciuti, poi chiaramente ho fatto anche su tela, ma la carta per me...
Sì, ma io ho visto anche per Astro, hai fatto diverse cose per Roberto, anche
ah,
le
vabbè, poi
molto questo, belle queste.
Vabbè, poi questo è stato la scuola che ho fatto a Harlem, eccetera. E poi nel 2003 ho avuto la fortuna di incontrare questi amici come Roberto Bacchile, così, è iniziata quest'altra avventura del teatro. E con cui io con loro ho fatto scene con loro, ho recitato anche con loro, è tutta stata la radio, perché abbiamo fatto i primi teatro radiofonico qui,
che era molto tempo fa, io ancora
quindi,
non c'era
quindi, sì, io sto parlando del 2003 diciamo, 2003-2004, quindi siamo tanto tempo fa. E quindi c'è stata anche questa, quindi ho avuto la fortuna di incontrare anche questi altri italiani creativi e con cui ho fatto quest'altra bella avventura, cioè da oltre la radio il teatro. Sì, io non dipingo, in effetti non mi definisco, cioè dipingo, diciamo che mischio, a me è sempre piaciuto mischiare.
Sì, perché quadri tuoi li ho visti anche.
Sì, però sì. io mischio tanto, a me piace la promiscuità in tutte le forme, perché secondo me, io ecco, soltanto i fascisti parlano di cose pure, razze pure. Adesso non vorrei essere polemico, ma a me questa la purezza,
purezza
non mi piace molto, a me è molto sospetta. Invece a me piacciono proprio le contaminazioni, mi piace mischiare, perché secondo me è da lì che nascono le cose più interessanti. Quindi io questo uso, però adesso chiaramente uso anche tele, anche legno, per esempio tavole preparate, lavoro anche sul legno, prezzi di legno, eccetera. Quindi, però la carta è la mia preferita, diciamo. E mischio quindi pastelli, acrilici, inchiostri. L'inchiostro è una delle mie passioni favolose.
Stai pasticciando tanto.
E io pasticcio tanto, però sono queste le cose che mi piace fare, diciamo. E le ho sempre fatte e continuo a farle, diciamo. Questo è un po' il mio mondo tecnico, diciamo.
Bauke.
Beh, io ho incominciato a studiare sceneggiatura, ma poi ho fatto tre direzioni: sceneggiatura, pittura e audiovisivo.
Ah, ho capito.
Ho fatto anche performances, però gli ultimi anni, proprio gli ultimi 25 anni, sono proprio pittrice e mi piace il colore. E la mia marca, diciamo, la mia segnatura da pittrice proprio sono i colori fluor, che o li ami o li odi. Che
sì, non c'è una via
non c'è una via di mezzo, perché secondo me sono proprio urlano, la tela urla, come lo spirito, il genus loci di un luogo dovrebbe urlare di più, e così ho creato questa combinazione.
Ma li hai sempre usati? O?
Li ho sempre usati, perché quando studiavo ancora all'Accademia, io ho sempre dipinto in strati molto fini e volevo usare i colori ad olio in un modo più massiccio. Allora ho pensato, se uso uno sfondo molto forte, nel momento che non vedo più lo sfondo, sono contenta di aver usato il colore ad olio in un modo sufficiente. Però durante gli ultimi 20 anni gli strati diventavano sempre più fini e il fluor, lo sfondo fluor, diventava sempre più dominante, evidente, sì. Evidente, e finché ho incominciato a fare questo progetto in Europa, City Spheres, dove proprio il colore fluor è proprio il centro, il nocciolo del quadro.
Infatti, sì.
Sì. E le City Spheres, dove sei stata fino adesso?
Allora, è iniziato nel 2015 che ero stata invitata per una residenza, e dopo un periodo di 4 anni che mi ero chiuso dentro in studio, ho fatto un'altra serie molto bella chiamata Spheres. Mi hanno invitato a Den Helder per una residenza d'estate, 2 settimane, e non avevo una lira o un euro. E ho portato tutte le tele, i colori che ancora avevo. Ho detto, beh, adesso ho voglia di dipingere fuori, voglio rincontrare il mondo, basta studio, è tempo di andare
da vecchia inglese sulle colline toscane con il...
beh, quasi, ma però Den Helder, che non c'è nemmeno una collina, proprio c'è l'orizzonte stradritto.
Sì, Den Helder.
E lì mi sono talmente divertita proprio che si vede subito dai quadri, che ho detto, mamma mia, che bello. E dopo questa residenza, una curatrice di Sebekash Outhouse è venuto in studio, ha visto queste opere, ha detto, dai, vieni da noi, vieni da Belmer, nella residenza Hala, e fai anche una City Spheres di Belmer. E l'ho fatta, totalmente diversa, divertita da matti. E da quel punto ho scoperto che c'è una differenza, luogo, rapporto con colori. E poi sono andata in Finlandia, a Turku, sono stata invitata da una coreografa, e aveva fatto una coreografia per la mia serie prima di City Spheres, E lì ho fatto in un mese a Turco, tre settimane ho dipinto in galleria perché il progetto aveva vinto un premio di un project space, e poi la coreografa mi ha piantata sul palco di un teatro e ho fatto quattro performances dove ho dipinto una tela enorme e anche gli altri ballerini.
Addirittura.
E da lì ho scoperto anche la relazione che da pittrice io posso andare in un luogo e dipingere sul senso del luogo, però quando presento i miei risultati voglio anche creare una intervention, non so la parola in italiano, ma con gli artisti locali. E la stessa cosa l'ho fatto a Milano, non con i ballerini ma con i pittori. Mm. E così il progetto diventa sempre più grande.
Sì, ma anche un performance tutto insomma.
E che quando presento i miei risultati voglio anche iniziare un dialogo con la comunità artistica del posto. Mm-hmm. E a Milano ho organizzato un Painters Club dove ho invitato 10 pittori a parlare delle proprie opere, però in un formato tipo performance. Mm.
E poi dove sei stata dopo? E
dopo ho avuto un grandissimo progetto in Frisia che ha durato un anno, così il mio progetto ho dovuto fermarlo un attimo, e quest'anno ho iniziato di nuovo da Arnhem. Mm-hmm. e adesso
sì. Comunque questo progetto è tutto in progress e diventa sempre più grande, più
adesso
ricco.
Sto organizzando Berlino, ma costa molto tempo organizzarlo.
Sì. Simone, ma tu cosa combini tu, Simone?
Io diciamo che sono sempre stata una persona molto curiosa e al momento di proseguire gli studi sono passata da informatica all'Accademia di Belle Arti a Firenze, dove ho studiato prima decorazione, poi grafica. Nel frattempo ho avuto una pausa in cui sono stata in Finlandia per studiare cultura visiva e arte contemporanea, e lì ho avuto a che fare, lì mi sono proprio resa conto di che cosa vuol dire innanzitutto Europa, sì. E soprattutto per quanto riguarda inclusione e integrazione, ma poi soprattutto l'università finlandese Aalto University è un'università molto famosa, soprattutto per i suoi metodi multidisciplinari, per cui in realtà ho studiato moltissime cose diverse e la mia pratica attraversa diverse discipline, spesso molto diverse tra di loro, e diciamo che mi faccio molto guidare dalle idee e vedo un po' dove mi portano, e quasi sempre mi portano ad avere a che fare con qualcosa con cui magari non avevo avuto a che fare prima. Quindi diciamo che il mio è un lavoro anche molto stimolante sotto questo punto di vista, perché mi annoierei se facessi sempre le stesse cose, quindi ho bisogno di rinnovare continuamente, diciamo, di rinnovarmi, ecco.
Ma per te ogni cosa diventa un punto da cui si può partire con un progetto? Ho letto da qualche parte,
esatto,
sul tuo sito che ogni giorno dovevi alle 2:30 prendere una pillola perché soffrivi di alcune cose, e tu ogni giorno alle 2:30 andavi a farti le foto come si chiamano?
Nelle foto automatiche,
selfie.
E poi quella collezione di foto, l'hai tutte perforate, l'hai bucate, sì. Hai preso quei puntini e hai fatto un quadro, come una installazione.
Un poster. Sì. Ho anche usato quei puntini per creare delle costellazioni e alla fine è diventata anche un'idea molto romantica per esorcizzare qualcosa che magari non era così positivo.
E poi mi devi spiegare se cosa, perché ci ho provato a leggere ma non ci sono arrivata più lontano, tutte le menar, come si chiama?
Tutte
il progetto?
Le menarca comiche.
Ecco,
in realtà tutte le menarca comiche è un progetto che è nato sempre nel 2016, che è ancora in corso, ma per ora ho pubblicato diciamo solo il primo volume, ed è una raccolta di storie che ho iniziato questa raccolta di storie, ho chiesto alle donne fossero disponibili a condividere dei racconti sulla loro storia mestruale e in generale sull'età fertile, perché con il primo menarca naturalmente inizia la fase della vita, forse quella più lunga di una donna. E mi sono fatta raccontare queste storie che alla fine ho tradotto in un volume che è sia cartaceo che un ebook, che però ho adattato graficamente per rendere l'argomento un po' più interessante, ed è anche quella un'opera piuttosto irriverente, ma comunque divertente.
Ma poi il progetto in corso, che si trova su Google Play, dove si trova?
Sì. Questo è appunto
Language Contact, giusto?
L'ispirazione della tela che avevo inviato per questa call, ed è Language Contact, che è un dizionario plurilingue che compara parole simili e lingue diverse. Più nello specifico è una raccolta di parole omofone e omografe, cioè parole mm-hmm. che si pronunciano in modo simile o che si scrivono similarmente. E ad oggi abbiamo, come dicevamo prima, abbiamo 210 parole, 104 lingue e 111 parole registrate inviate dagli utenti, perché in realtà il progetto è nato in Finlandia attraverso, in realtà l'idea proprio primordiale è stato questo incontro, diciamo, fatale, in cui io mi sono resa conto di essere vittima di un evento di miscommunication. C'era stato un fraintendimento linguistico vero e proprio e io non capivo bene il contesto in cui mi ritrovavo e successivamente ho parlato con degli amici finlandesi e ho capito che in realtà ero io che ero inconsapevole di qualcosa che forse avrei dovuto sapere a quel punto, e da lì, semplicemente parlando con i miei colleghi in università che venivano praticamente da tutto il mondo, ho scoperto che esistono moltissime parole che sono simili tra di loro eppure hanno dei significati completamente diversi. È nato prima come un gioco e poi è diventata una cosa più seria, perché dopo aver raccolto le prime 100 parole mi sono resa conto che avevo già un database abbastanza fitto, e allora è diventato un'app. Chiaramente c'è anche su Facebook, perché la community poi si è sviluppata principalmente lì, dove le persone, in realtà Language Contact nasce come un progetto aperto, tutte le persone sono invitate a contribuire inviando le parole registrate, così che sia possibile ascoltarne la pronuncia e capirne meglio la differenza, sia suggerimenti per quanto riguarda eventuali errori. E adesso vi faccio sentire qualche parola magari.
Sì, sì, sì.
Che potrebbe essere divertente. Allora, vi faccio sentire... Vi faccio sentire, dovevo pensarla prima, ma vabbè, allora.
Prenditi tempo, noi siamo tutto d'orecchio.
Sì.
Possiamo sentire lento, finlandese, si sente?
Sì.
No, adesso
italiano.
No.
Lento, che in realtà in finlandese vuol dire volo, ma in italiano vuol dire
okay.
Lento, appunto. Poi ci sta matto.
Sì.
Matto.
In italiano.
Matto.
E in finlandese, che in finlandese vorrebbe dire tappeto, in italiano vabbè lo sappiamo.
Besto,
un'altra parola divertente, magari l'ultima, potrebbe essere gift, che di questo però non ho nessuna pronuncia, che in realtà già in danese, in norvegese vuol dire sposato, veleno, in inglese vuol dire regalo,
in olandese
in tedesco vuol dire veleno, e ancora in svedese vuol dire sposato, veleno, virus, tossino.
Olandese,
olandese, gift, veleno,
gif, non con la
gif. Sì, adesso li hai messi qui perché adesso discutono come cosa gift significa in olandese.
Gif, senza la t.
Hai scatenato una discussione qui,
come in danese.
Però gift con la t è dono.
Ecco, dono.
Sì.
E lì è sposato, avvelenato, non so, era
però si scrive uguale.
È sposato, avvelenato e dono. Pensa che cosa meravigliosa questa cosa.
Bisogna riflettere su questo.
Riflettiamo.
Gruppo, sì. Adesso faccio partire, se riuscirò a far partire il brano. Ci sono riuscita, incredibile. Allora, questo è il brano che ha scelto Gino, ed è Giunni Russo
e Franco Battiato.
Quello.
In siciliano.
In siciliano.
Domenica giornata di scirocco, fuori non si può stare. fare un po' fresco, metta finestra a vaneduzza e mi vai a riposare. Astissaria, caso potenza sciocchi mo pensieri, cuore vola, s'allumbra, pighi forma e ti presenti. Riposare
aperto il microfono.
Vabbè, abbiamo...
Simona, tu cosa stai facendo adesso? I tuoi progetti in corso, visto che fai molte cose?
Sì, in realtà, come dicevo prima, normalmente sono sempre coinvolta in tantissimi progetti diversi e in questo momento sono molto focalizzata sul dizionario, che nei prossimi mesi avrà un aggiornamento, perché infatti è anche un'app su Play Store e quindi è scaricabile, quindi ci sarà da preparare il sesto aggiornamento di quest'app, o il quinto, non ricordo precisamente in questo momento. E successivamente nel mese di giugno sarò a Roma per un festival di dominio pubblico in cui presenterò tutte le Menarca Comiche, che è il progetto di cui abbiamo parlato poco fa. Mm-hmm. E niente, il dizionario diventerà un ebook con contenuti multimediali che sarà scaricabile direttamente dal Play Store, ma dalla sezione degli ebook. Quindi in realtà la mia intenzione era un po' di abolire la carta e di passare totalmente al digitale, perché anche del dizionario esiste una versione stampata con contenuti di realtà aumentata, quindi comunque in ogni caso era possibile ascoltare la pronuncia delle parole inserite attraverso il cartaceo o l'app, che però in realtà è qualcosa che ho deciso di superare e rendere totalmente digitale.
Mm-hmm. Ma questa l'app la stai facendo da sola, la stai collaborando con qualcuno? Perché mi immagino.
No, Sì, no, in realtà l'app è stata un'esigenza sentita da subito, più che altro anche per diffondere il progetto, quindi così come diciamo tutte le cose, normalmente le imparo come autodidatta e quindi un po' diciamo con internet, un po' grazie anche a conoscenze di amici sono arrivata a questa soluzione che è stata anche una soluzione piuttosto semplice perché non ho creato totalmente l'app ma mi sono avvalsa di un software che crea appositamente dizionari, quindi è stata anche un'operazione piuttosto veloce, non complicata come potrebbe sembrare.
Sì, 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 ci sono... si chiama anche, scusa se sì.
Language Contact.
Come?
Language Contact.
Ah, giusto, giusto.
Contact. E prima con The About, che durante la pausa ti ha fatto la domanda, perché Contact?
Ah sì, perché si chiama così? Perché in realtà volevo un po' prendermi gioco di un concetto linguistico che è il contatto linguistico che principalmente è una situazione che avviene tra parlanti di due o più lingue, varietà linguistiche che interagendo tra di loro si influenzano vicendevolmente. Quindi in realtà questa è una situazione che succede continuamente tra danesi e norvegesi, cechi e slovacchi, oppure finlandesi ed estoni, ma in generale volevo un po' prendermi gioco di questa cosa perché il progetto di Language Contact nasce inizialmente come, diciamo, sembra un po' un'utopia, l'idea di racchiudere così tante lingue insieme che ci viene anche da pensare se esiste una lingua perfetta che ci può permettere di comunicare tutti indipendentemente, diciamo, diciamo che la lingua perfetta è un'ossessione che non esiste solo nella cultura europea, perché come diceva Umberto Eco, c'è sempre stato un tentativo di porre rimedio al fatto, di porre rimedio al fatto che vi fosse confusione tra le lingue e di cercare di avere, diciamo, di ritrovare una lingua comune a tutto il genere umano, che diciamo che sì, oggi potremmo dire che è l'inglese, che però in realtà ha tantissime limitazioni perché ci sono tantissime sfumature e tantissime cose che sono intraducibili e che magari tra una lingua e un'altra non è possibile, diciamo, trasmettere. Per cui in realtà l'idea un po' utopistica di Language Contact è appunto se può esistere una lingua perfetta e se questa in realtà non sia altro che l'insieme di tutte quelle che già esistono. Quindi diciamo questo.
Sì, sì, ma io adesso questa l'idea ormai è svanita, ma quando io ero piccola si parlava molto dell'esperanto, voi ve lo ricordate?
Sì, 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 sì. Certo.
C'era tutto un movimento che poi non ho mai capito come funziona. E dopodiché io credo, sì, ormai da decenni non se ne parla più di dell'esperanto. Tu hai mai sentito, tu che sei così piccola?
Sì, ho sentito parlare.
Di esperanto, sì, 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 sì. E Bauke, tu?
E io? Cosa sto facendo adesso? Beh, sto finendo di dipingere l'installazione City Spheres Arnhem, che ho iniziato a dipingere ad Arnhem e mi sto organizzando anche per questo autunno di fare la City Sphere Berlino, perché 30 anni fa il muro di Berlino è stato abbattuto e 30 anni fa io ero anche a Berlino quando il muro è stato abbattuto.
Oh,
è proprio stata la prima sensazione che ho sentito, questo posto è così energetico, così forte, il Genus Loci, ma al momento non me ne rendevo conto. E allora queste sono le due cose principali su cui sto lavorando adesso, che è di finire la nuvola di Arnhem e di iniziare l'organizzazione per poter dipingere la nuvola di Berlino.
Ma forse potremmo ricominciare da questo muro di Berlino. Cos'è successo dopo all'Europa?
Sì, no?
Perché anch'io ero.
Anche tu eri.
C'ero anch'io, ma
vedi,
anzi
lo
anche,
sapevo.
Ma non a Berlino. Ma comunque, voglio dire, ma come mai? Me lo ricordo l'entusiasmo, che meraviglia,
sì,
però
sì.
Poi Dove siamo andati? Cosa è successo?
È successo che c'era all'inizio che vari paesi in Europa e nel mondo avevano la speranza della democrazia
e dell'unione
e esatto. Che il capitalismo aveva vinto, diciamo in quei termini, ma purtroppo adesso la situazione è molto cambiata, anche con la Brexit, con l'identità di Europa, che secondo me al posto di solo preoccuparci delle differenze, dobbiamo collaborare di più.
Sì.
E allora sono molto curiosa cosa succederà a Berlino, perché già adesso è a Berlino che ci sono state le grandi dimostrazioni contro gli affitti enormi di gentrification, è successo sì. A Berlino. Berlino spesso ha iniziato a far vedere...
A manifestare l'insofferenza.
Esatto.
Ma tu per quanto tempo sarai?
Un mese, sono sempre, perché diciamo la logica di questo progetto è che mi fermo in un periodo breve, come una pentola a pressione, faccio una maratona di pittura dove non vado a pensare soggetti, proprio accade il tutto.
Sì.
Dopo sono anche proprio totalmente rotta, cotta.
Sì. Però è molto un full immersion che ti schiaccia.
Sì, perché poi vado anche in cerca di artisti locali per fare una intervention insieme, e ad Arnhem avevo chiesto per esempio i poeti di Arnhem, e ho 7 poeti scrittori hanno scritto un pezzo tra spoken word o prosa, e hanno fatto la performance ed era stato bellissimo ad Arnhem.
Ma io mi chiedo, i vostri lavori online dove li possiamo vedere? Vorrei i vostri siti, pagine Facebook, account Twitter, Instagram, eccetera. Tu Gino sei solo su Facebook,
sì.
Tu sei un very old fashioned.
Un disgraziato.
Perché?
Invece Bauke è molto meglio organizzata.
Bauke è molto più olandese di me.
Parlare di Simona, lei ormai...
Poi è un'altra generazione, molto più intelligente.
Ognuno c'ha il suo...
Sì.
Il tuo modo da fare.
Sì.
Il mio CitySpheres c'è su Facebook.
Questo è molto bello, interessante questa cosa, CitySphere.
E poi c'ho il sito spaltro.nl, però sto facendo un sito nuovo che sarà bauchespaltro.com, ma chissà quando
chissà
sarà.
Quando
è in progress.
È in progress.
Invece Simona ha un sito
invece
molto curato.
Invece i miei progetti di arte partecipata, tutte le Menarca Comiche e il Language Contact,
Roma,
li trovate sia su Instagram che su Facebook.
Perfetto.
Per quanto riguarda le community. E poi in realtà sul mio sito simonadigiovanni.com ci sono tutti i lavori del portfolio e anche pagine dedicate ai progetti già citati.
Ma tu hai anche un shop lì, perché tu vendi anche online. Cosa sono i tuoi prodotti che offri al web?
Io offro, diciamo, anche in questo caso diverse cose, perché chiaramente essendo una persona molto curiosa, mi piace fare tantissime cose e mi piace tenere impegnate le mani, per cui ultimamente sono più verso il mondo del cucito, della textile art, e adesso sto imparando a tessere e vedo un po' dove mi porta.
Tra un po' non è che tra un po' offrirai vestiti, maglioni e chissà cosa delle forme più strane.
Darsi.
Ma senti un po', Tatiana, ma questo progetto poi verrà sul sito di Onda Italiana, no?
Sì, di questo parleremo tra un po', perché adesso come abbiamo 4-5 minuti, io vorrei cogliere questa pausa, almeno a far partire un brano lungo che dopo interromperemo, perché questo brano sta per annunciare che il 2 maggio con Sergio Bau ci sarà Paolo Fresu, e noi domani credo online offriremo dei biglietti.
Per Paolo Fresu.
Sì.
Evviva!
Evviva! Vediamo se questa volta partirà questo Blair come... meno male. microfono. Mando avanti Paolo Fresu e noi iniziamo a salutarci. Prima Gino mi ha chiesto, sì, io sono un po' in ritardo con questa cosa, ma comunque succederà presto, che io farò un album sulla pagina di Radio Onda Italiana, perché sì. se vado a pubblicare i lavori sul timeline, loro si perdono strada facendo.
Ah, ho capito, ma, però pubblicherai tutti i lavori.
Sì, ma se li metto su timeline loro si perdono nel timeline. Se faccio un album, ma, loro rimangono sì. e sono sempre ho raggiungibili lì. Così io aprirò questo album molto
bello.
Presto.
Bene,
sarà ogni lavoro sarà pubblicato con la propria descrizione nella...
con i nostri
sì.
nomi, così.
Mm-hmm. Sì, adesso siamo a... abbiamo 2 minuti e mezzo fino alla fine. E le ultime battute, Gino, senza troppa politica magari?
Ho esagerato? Beh, insomma, non si può non...
non si può dire niente qui.
Stiamo parlando di Europa, quindi
sì. Andrai a votare almeno.
Ma quello mi si capisce, certamente. Anzi, andate a votare, per carità. Bene, sono contento di questa sera perché abbiamo 3 persone diverse con esperienze europee meravigliose, 3 artisti diversi meravigliosi. Mi fa piacere conoscervi. Sì, è bello, è molto, tra artisti si sta bene, diciamo.
Si sta bene,
ci
divertiamo.
Soprattutto
certo.
cioè, quando si parla di cose interessanti che insomma, fanno. No, la cosa che a me fosse sempre per fare polemica. Stiamo vivendo un momento di schifo proprio, la testa non funziona a molte persone.
Abbiamo capito,
bisogna farla funzionare.
Ma secondo me stiamo vivendo un momento di cambiamenti.
Sì, certo, comunque
e siamo noi responsabili.
Bisogna parlare di
sì,
di
e con questo io darei parola a Bau.
Ah, sì, Bau,
sì, perché abbiamo un minuto e venti, io vorrei sentire anche Simona prima di chiudere.
Certo.
Bau, che dai.
Momenti di cambiamento e io vorrei invitare tutti a collaborare, a sentirsi più responsabili, che siamo noi a creare la società e anche la fantasia, e un invito agli artisti di farsi sentire e vedere di più.
Giusto.
Sì, Simona?
Io personalmente dico, penso, se siamo in un'epoca di cambiamento, mi auguro che siano sempre positivi.
Meraviglia.
Nonostante a volte sia difficile pensarlo. E
ragazzi, fa bene pensarlo.
No, fai bene, fai bene.
Comunque vi avverto che adesso tra qualche secondo ci interromperanno. Comunque diciamo subito ciao a
ciao
tutti.
Ciao a tutti.
Grazie.
Possiamo anche continuare a parlare, ma ci penseranno loro
a tagliarci
fuori,
ma noi non ce ne frega niente, dai.
Comunque Simona, speriamo di incontrarti un giorno, veniamo a Benevento giù e vedere,
dai.
E vieni ad Amsterdam.
Oppure
tu dovresti venire ad Amsterdam.
Anch'io dovrei ritornare ad Amsterdam, è vero.
Tu teniamoci in contatto, sì,
ma dai. Io comunque a Salerno ci vado quest'estate. Ciao.
Ciao.